Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati alla 359esima puntata di Volersi Bene, che ci vede ancora una volta qui per poter appunto crescere, riflettere, farsi delle domande, magari provare a trovare anche qualche risposta e affrontare nel modo migliore quello che è appunto il nostro viaggio della vita. Sono Pietro Lombardo, sono molto felice di essere ancora una volta qui con voi. Saluto anche tutte le persone che per la prima volta, in particolar modo, hanno deciso di trovarsi qui, in questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi e dove soprattutto si può ascoltare in profondità, senza giudizio, senza etichette, senza l'ansia di che cosa sta per succedere, ma con quella curiosità meravigliosamente piena di energia che ci mette nelle condizioni di fiutare e di avvertire il vento della vita che sfiora ancora una volta la nostra pelle e che ci dà quei brividi che ci fanno sentire profondamente vivi. Centocinquantanovesima puntata, un bel traguardo per davvero. Eccoci qui allora ancora una volta insieme per cercare di capire un po' meglio come affrontare il viaggio della vita. In questa nuova puntata vorrei parlarvi di un argomento che è sempre legato all'obiettivo che ci siamo dati ancora a gennaio, se vi ricordate, cioè profondità, altezza, larghezza, per cui dentro di noi, fuori di noi e verso la trascendenza, verso l'alto. E vorrei parlarvi di un argomento, darvi alcuni, a dire il vero, diamo spunti di riflessione su un argomento che in realtà richiederebbe molte più puntate, ma anche il solo fatto di accennarlo, secondo me, ci aiuterà a viverlo molto meglio. Di cosa parleremo infatti in questa puntata? Proveremo a parlare dei cosiddetti meccanismi di difesa. Questa è una realtà molto presente nella vita dell'essere umano, che in qualche modo segna la vita dell'essere umano fin dall'infanzia. Il merito di questi famosi meccanismi di difesa è sempre il suo. Avete già capito di chi sto parlando. Sto parlando del nostro Sigmund Freud, il quale è stato colui che ha iniziato a teorizzare, ma soprattutto a scoprire che nell'essere umano appunto c'è una funzione che avviene il più delle volte in modo inconsapevole, quasi sempre in modo inconsapevole, la cui funzione è quella di proteggere la nostra psiche dal provare eccessiva angoscia, eccessivo dolore, eccessiva ansia. E dunque, nel momento in cui noi proviamo degli stati dove l'angoscia, dove il dolore, dove l'idea sola di rappresentarsi qualcosa diventerebbe motivo di un pensiero devastante, e per cui con stati d'animo ed emozioni ovviamente devastanti, ecco, solo questo praticamente ci mette nelle condizioni di affrontare la realtà da tutto un altro punto di vista, che è appunto quello dei meccanismi di difesa. Per cui, che cos'è il meccanismo di difesa? Il meccanismo di difesa è un meccanismo fondamentalmente di protezione, per cui è qualcosa che noi adottiamo per affrontare meglio, diciamo così, tutto quello che nella vita possiamo incontrare. Quando si formano i meccanismi di difesa? I meccanismi di difesa, cari amiche, cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, si formano durante l'infanzia, esattamente quando si presenta una minaccia proveniente dal mondo interno in collegamento a quello che accade col mondo esterno. Detto in altri termini, la vita relazionale ci porta a introiettare tutta una serie di sentimenti e di pensieri, i quali, se sono insopportabili per la mente del bambino e della bambina, generano un meccanismo di difesa. Sappiamo bene che per Freud, lo diciamo giusto per dare una piccola storiografia, questi meccanismi di difesa erano destinati a proteggere la persona dalle richieste istintuali dell'ess, cioè la parte cosiddetta più istintiva, o da un'esperienza pulsionale troppo intensa percepita come pericolo, soprattutto gli impulsi sessuali aggressivi. Cioè, quando il bambino e la bambina avvertono qualcosa, per Freud sto parlando, che è troppo forte a livello di impulso, per cui che sia l'impulso sessuale, che sia la rabbia che io provo nei confronti del genitore, ecco che bisogna rimuovere, intervenire in qualche modo per evitare tutta questa angoscia, questa ansia interna che nascerebbe dal dover riconoscere quell'impulso erotico, quell'impulso aggressivo. Questa ovviamente visione di Freud col passare poi del tempo è stata molto di più allargata. Mi pare abbastanza semplice potervi dire che in realtà abbiamo capito che questi meccanismi di difesa intervengono non solo nel momento in cui c'è l'espressione di un impulso erotico o aggressivo, ma quando ci sono anche altre situazioni. I meccanismi di difesa sono dunque delle operazioni di protezione che vengono messi in gioco dall'io della persona per ritrovare uno stato di sicurezza e per evitare uno stato di profonda angoscia. Ecco che allora queste funzioni di adattamento svolgono un ruolo fondamentale per tutta la nostra esistenza e possono influenzare in modo determinante la nostra personalità e il nostro modo attuale che abbiamo di entrare in relazione con gli altri. Questi meccanismi di difesa sono dunque funzionali quando agiscono in modo elastico, adattivo. Diventano disfunzionali, conseguentemente patologici, quando attuano difese troppo rigide, non adattabili, inefficaci, che compromettono la flessibilità, l'armonia e l'adattamento alla realtà. È chiaro questo? Per cui, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, il meccanismo di difesa non è di per sé patologico, è parte integrante del processo della crescita psichica dell'essere umano. Se noi non avessimo questi meccanismi di difesa, significherebbe che praticamente non avremmo nessuna capacità di governare e di gestire tutta la nostra vita. Per cui vuol dire che saremmo in una situazione oggettivamente pericolosa. Dov'è il problema? Il problema si pone sempre quando il meccanismo diventa talmente imperante, talmente rigido, talmente devastante che toglie all'essere umano la possibilità di usare tutte le sue altre risorse. La cosa interessante è che ognuno di noi adotta i suoi meccanismi di difesa. Cioè, ognuno di noi in realtà, sulla base delle sue caratteristiche genetiche, del suo temperamento, della sua, diciamo, struttura interna e sulla base degli eventi esterni, in realtà, pensate, genera i propri. È come se, per usare un linguaggio più metaforico, ognuno di noi costruisse un suo esercito di difesa. E questo esercito di difesa ognuno di noi lo costruisce in modo originale, cioè in modo. Però noi sappiamo che ci sono dei reparti di questo esercito, che poi andremo ad analizzarne qualcuno, che più frequentemente noi prendiamo e mischiamo, diciamo, tra di loro. Per cui la prima cosa da dire è che questa risposta individuale serve per eliminare, alleviare tutte quelle situazioni, sia nel mondo interno che della realtà esterna, per cui in questo caso della relazione che io ho con una persona, che mi generano un forte conflitto, un forte stress, una forte tensione. La cosa su cui è importante mettere l'accento è che questi meccanismi di difesa generalmente, ma non necessariamente, sono automatici e dunque scattano senza che nemmeno noi più delle volte ce ne rendiamo conto. È come cioè se avessimo un sistema di allarme interno che appena c'è il pericolo si mette in funzione, a prescindere dal fatto che noi riconosciamo la realtà di quel pericolo e la realtà di quel sistema difensivo. La cosa è che poi questi meccanismi di difesa tendono a specializzarsi in ognuno di noi, no? Fino a diventare una nostra caratteristica di personalità. Potremmo riconoscere certi quadri psicopatologici proprio attraverso l'identificazione di un meccanismo di difesa che diventa dominante. Dunque, il meccanismo di difesa può essere classificato lungo un continuum che va dall'adattamento al disadattamento. Per cui ci sono quei meccanismi di difesa che mi permettono di adattarmi, come altri che invece assolutamente no. Cosa poter dire allora di questo? Beh, che i meccanismi di difesa sono fondamentali per la nostra stessa esistenza. E potremmo dire che l'incapacità di strutturare per il bambino degli adeguati meccanismi di difesa potrebbe diventare paradossalmente un problema molto serio. Cioè potrebbe diventare qualcosa che davvero impedisce al bambino di crescere in modo sano e di affrontare i diversi momenti della sua crescita in modo costruttivo. Thank you. Quali sono allora alcuni di questi meccanismi di difesa? Ovviamente non li guarderemo tutti perché, dicevo, sono talmente tanti e talmente, tra virgolette, variegati, che poi hanno tante sfumature diverse, però incominciare a conoscerne qualcuno, tra quelli probabilmente anche che adesso vi presento sono quelli più presenti nell'essere umano, ci potrebbe un po' aiutare a capire meglio di che cosa stiamo parlando. Teniamo sempre che presente quello che ho detto all'inizio, altrimenti perdiamo un po' la cornice della nostra trasmissione, cioè che il meccanismo di difesa di per sé non è patologico, ma che il meccanismo di difesa interviene in modo funzionale per aiutare un bambino, una bambina, per aiutare un essere umano durante la sua crescita a superare determinate situazioni di grave difficoltà. Partiamo cioè sempre dal presupposto che il meccanismo di difesa fondamentalmente è utile, è necessario. È anche vero che quando però questo meccanismo di difesa, magari perché c'è stato un trauma molto grave, perché c'è stata una situazione dove una persona ha vissuto una forte violenza, ha subito un evento, diciamo, che ha fortemente scosso il senso della sua integrità, il senso della sua persona, è chiaro che davanti a questo il meccanismo di difesa deve intervenire in modo massiccio. E se poi questa cosa non viene elaborata e non viene superata, potrebbe in effetti diventare qualcosa che automaticamente interviene e non permette all'essere umano di andare avanti. Uno dei meccanismi più famosi è sicuramente il meccanismo della rimozione. Freud aveva capito che nell'essere umano c'è questa capacità di rimuovere totalmente un evento traumatico. Questo meccanismo è molto interessante dal punto di vista umano, perché questa rimozione riesce letteralmente a cancellare dalla memoria cosciente un determinato evento traumatico. Questo, ad esempio, capita nei casi della violenza sessuale che delle bambine o dei bambini devono subire, purtroppo, una cosa tristissima, questa è una delle cose più tristi sinceramente che c'è nella vita, è proprio questa cosa qua. E dicevo, è proprio per riuscire a sopravvivere a un evento che è di una angoscia a dir poco terrificante, la mente di questa persona deve cancellare totalmente il ricordo di questa violenza, proprio cancella come se non fosse mai accaduta, come se proprio non ci fosse mai stato l'episodio o i più episodi, se sono più episodi. Questo meccanismo permette all'essere umano ovviamente di che cosa? Permette all'essere umano di andare avanti, perché probabilmente se non ci fosse questo, l'angoscia, il senso di colpa, la vergogna e tutti i sentimenti che sono collegati a un'esperienza così traumatica come questa non permetterebbero alla persona di sopravvivere e chissà quali conseguenze più drammatiche si potrebbero verificare. Il problema è che quando questo meccanismo di rimozione impedisce alla persona di elaborare quanto accaduto e dunque di poter sperimentare una capacità di vivere positivamente la sua affettività e la sua sessualità, potrebbe diventare questo una sorta di laccio che impedisce a questa persona di vivere in maniera armonica e di vivere in maniera matura la sua vita affettiva e la sua vita sessuale. Generalmente questo meccanismo della rimozione dura per tutto quel tempo in cui la persona non sarebbe in grado di affrontare il ricordo di quanto ha subito. Poi accade che improvvisamente, generalmente, questa persona raffiora, no? Con tutto quello che poi è legato, cioè il dolore, la rabbia, l'angoscia, tutti quei sentimenti collegati a un'esperienza come questa, e è come se si... cosa vuol dire allora questo? Vuol dire che la persona a questo punto è in grado di elaborarlo. Cioè è come se il nostro inconscio dicesse: bene, adesso ti ho protetto scusate, adesso ti ho protetto per tot anni, ma ritengo che tu sia in questo momento in grado di affrontare il tuo problema, più che problema, il trauma. Questo più che un problema è un trauma, da cui poi nasce il problema di non poter vivere bene o di avere determinate conseguenze. Ecco, questo semplice esempio fa un po' comprendere qual è, come vedete, la funzione di un meccanismo di difesa che è utile, per cui la rimozione ha la funzione di proteggere l'essere umano da un'esperienza che è talmente angosciante, talmente forte, è un terremoto, e la mette al riparo dal crollare a causa di queste scosse telluriche del nono decimo grado della scala Richter, e per cui di poter comunque andare avanti. E questo piccolo esempio, semplice esempio, fa comprendere che tutti noi potremmo avere, senza neanche saperlo, alcune rimozioni, alcune cose che abbiamo rimosso, che abbiamo proprio cancellato, che l'inconscio ci ha voluto far dimenticare, e che magari, senza che noi neanche ce ne rendiamo conto, però stanno condizionando il nostro presente. E per cui magari, senza che ce ne rendiamo nemmeno conto, abbiamo delle situazioni che non ci permettono di vivere pienamente la nostra esistenza. Poi, ovviamente, per andare più a fondo di questa realtà, occorre la capacità di ascoltarsi, di leggersi e magari anche di fare dei test psicodiagnostici se necessario, insomma di rivolgersi a chi ci può dare una mano per mettere un po' in evidenza. Io mi ricordo che quando ho fatto il mio primo test, ad esempio, psicodiagnostico, ma stiamo parlando del secolo scorso praticamente, che fa effetto a dirlo, ma era il secolo scorso, mi ricordo che lessi una cosa che mi colpì tantissimo, su cui non avevo mai posto in realtà l'attenzione, ed era effettivamente un mio meccanismo di difesa, che tra virgolette io non ne riconoscevo neanche e credevo fosse invece una mia caratteristica, perché agivo in modo, come dire, inconscio, in una determinata modalità, cioè adottavo una determinata modalità che per me era proprio automatica. Mi ricordo che lo facevo, ma nel momento in cui lessi e capì che in realtà non era una cosa che apparteneva alla mia vera natura, ma che era un meccanismo di reattivo, un meccanismo di compensazione, insomma era un mio meccanismo di difesa in pratica, e dissi: beh, effettivamente. E mi ricordo che da quel momento in poi questa cosa continuava ovviamente a manifestarsi, ma con questa consapevolezza incominciò a diminuire. Incominciai proprio spontaneamente ad abbandonare un determinato tipo di comportamento, diciamo, di atteggiamento che io avevo fino a quel tempo assunto in modo del tutto automatico. Un altro interessante meccanismo di difesa, cari amiche e cari amici, è quello della proiezione. Allora, parafrasando un po' quel bellissimo testo, no, di Mogol, ve lo ricordate tutti, che diceva: tu chiamale se vuoi emozioni, potremmo giocare e dire: tu chiamale se vuoi rimozioni o chiamale proiezioni. E la proiezione è un meccanismo molto presente nell'essere umano, un processo molto attivo che è fonte anche questo di conflitti emotivi e fonte di stress interni e esterni molto forti. E in che cosa consiste? Nel fatto che una persona rinnega i propri sentimenti, rinnega le proprie reali intenzioni, rinnega il proprio vissuto interno attribuendolo ad un'altra persona. Cioè noi attribuiamo erroneamente ad altri i nostri sentimenti, i nostri impulsi o i nostri pensieri non riconosciuti. È come dunque se noi letteralmente fossimo un proiettore, l'altro è il nostro schermo e quello che noi abbiamo dentro non ce lo riconosciamo in prima persona, ma lo proiettiamo su questa persona che riflette un nostro vissuto interno, che in questo caso non fa altro che rappresentare quello che è dentro di noi, ma che siccome lo riconosciamo nell'altro, evita di procurarci tutta quell'angoscia, tutto quel dolore o tutti quei movimenti emotivi che potrebbero destabilizzarci e potrebbero farci star molto male. E questo però, se ci riflettete un attimo, nelle relazioni interpersonali può essere fonte di molti guai. Perché, come diceva anche Fritz Perl, come diceva Carl Rogers, come dicevano in molti, il fatto di riconoscere ciò che è mio da ciò che è tuo è la base di una relazione sana. Cioè è la base del dire io provo questo, io sento questo, io desidero questo, io, tu provi questo, questo, quest'altro, ed è su questa base che si dovrebbe creare una relazione ecologica, una relazione autentica, una relazione costruttiva. Quando invece io proietto qualcosa di mio, lo vedo nell'altro e attribuisco all'altro ciò che l'altro non pensa, non sente, perché in realtà lo penso e lo sento io, e sono però perfettamente convinto che l'altra persona provi questo, e come si fa a non creare una comunicazione patologica? Questa è una comunicazione patologica, perché qui c'è in automatico la distorsione del messaggio. Ecco perché è importante renderci conto, ma quello che io sto attribuendo all'altro appartiene all'altro o è un mio vissuto proiettivo? Punto di domanda. E ci fermiamo qua, non vorrei andare avanti. Altro meccanismo di difesa, l'acting out, molto, tra virgolette, utilizzato dagli esseri umani. L'acting out è quando noi affrontiamo un conflitto, qualcosa insomma che è fonte di stress interno, esterno, che sia, in un modo totalmente agito, cioè agiamo senza riflettere e senza preoccuparci delle possibili conseguenze negative del nostro comportamento. È come cioè se noi esprimiamo un sentimento, un impulso, con apparente noncuranza delle possibili conseguenze che questo gesto, che questo modo di esprimere può avere sia a livello personale, cioè per la nostra esistenza, e a livello sociale, per cui a livello di comunicazione con gli altri. Questo è un fenomeno abbastanza, direi, frequente. L'acting out è dunque un buttar fuori senza ragione, è un buttar fuori senza riflessione, è un buttar fuori come il vulcano che esplode all'improvviso e non si pone minimamente il problema dei danni che farà nel momento in cui esplode. Questo meccanismo di acting out può diventare la caratteristica costante di una personalità. Se una persona non riconosce prontamente questo tipo di meccanismo di difesa, lo darà per scontato e penserà che la sua modalità di agire, così tra virgolette impulsiva, sia un tratto della sua personalità. Niente affatto, non è un tratto della personalità. perché un conto è essere spontanei e un conto è essere acting out, cioè agire senza pensare minimamente e senza la capacità di frenare il proprio comportamento impulsivo. La persona spontanea sa controllarsi, sa trattenersi, sa gestire quello che prova. Ma la persona con l'acting out ha bisogno di liberarsi di questo magma interno senza minimamente né elaborarlo e né riflettere sul fatto che questo magma, che può diventare anche ad esempio autolesionismo, tanto per parlarci chiaro, può portare all'autodistruzione o al distruggere una vita davanti a me. Perché se io in un momento di forte acting out agisco con violenza estrema, questa violenza estrema può diventare motivo di conseguenze drammatiche. Ecco perché il fatto di agire senza riflettere e senza preoccuparsi delle possibili conseguenze negative si chiama acting out ed è un meccanismo tanto presente anche negli adolescenti, anche nei bambini, attenzione. Ripeto, dobbiamo distinguere l'acting out dal capriccio del momento, dalla rabbia del momento, cioè dobbiamo sempre, quando si parla di queste cose, poi dovremmo sempre entrare nello specifico e fare le dovute differenze per evitare di cadere tutti, voglio dire, nella stessa identificazione, che non va assolutamente bene questo, perché sarebbe sbagliato dare a tutto quello che succede lo stesso nome, perché poi tutte le cose ovviamente vanno sempre comprese, vanno sempre analizzate nello specifico e per cui andrebbero sempre, detto in altri termini, in qualche modo, come dire, capite meglio. E allora siamo ancora qui insieme in questa puntata di Volersi Bene, in questa domenica 13 di febbraio. Naturalmente saluto anche le persone che stanno ascoltando la trasmissione in un secondo momento o che se la stanno scaricando dal nostro sito web di Radio Evolution o dal Centro Studi Evolution. Comunque a voi insomma la possibilità di, come sempre, decidere la modalità migliore. E in questa 359esima puntata stiamo appunto parlando dei meccanismi di difesa. Beh, intanto sono già passati 35 minuti, un bel periodo, direi di guardarne ancora un altro e poi concludiamo per non mettere troppa carne sul fuoco. Mi interesserebbe farvi conoscere il meccanismo dell'annullamento. Questo è un meccanismo che consiste nel compiere un'azione, un gesto o un rituale per cancellare magicamente atti o pensieri sentiti come inaccettabili in quanto legati, come abbiamo già capito, a rappresentazioni disturbanti. È il famoso gesto che si ripete in maniera ossessiva compulsiva, la famosa coazione a ripetere, la famosa compulsione. è una delle caratteristiche dei pazienti ossessivi compulsivi. Questo lavarsi le mani, questo rituale, questo gesto ripetuto più volte, questa cosa è come se fosse avvertita, capace di cancellare, per cui di annullare, qualcosa che inconsciamente viene vissuto come insopportabile. Implica quello che viene chiamato il pensiero magico. Il pensiero magico è quello dove un'azione simbolica viene agita per capovolgere o cancellare un pensiero o un'azione prima portati a termine, come cioè se non fossero mai esistiti o accaduti. È come dire: mi sono sporcato, questa è una metafora, mi sono sporcato, adesso mi devo pulire. Ho fatto una cosa riprovevole, adesso la devo pulire. Ho pensato a una cosa orribile, adesso mi devo ripulire. Sono cose che vengono fatte, no? Ed è legato un po' a un meccanismo regressivo, perché anche il bambino piccolo vive in quella che si chiama onnipotenza magica del pensiero e dell'azione, cioè che il bambino pensa che nel momento in cui farà una determinata cosa succederà un determinato evento. Nel momento in cui io mi comporterò in quel modo, magicamente parlando, tutto andrà a posto, tutto verrà risolto, tutto andrà bene. È un po', se vogliamo, una caratteristica tipica, no? Dell'essere umano. E pensate che anche dal punto di vista antropologico noi abbiamo tantissime culture che si basano proprio su dei riti che sono basati sull'annullamento, perché la simbologia, diciamo, porta poi a questo, cioè porta letteralmente a questo. Questo meccanismo, per cui di annullamento, noi magari lo facciamo con delle piccole ritualità quotidiane che in qualche modo è come se ci pulissero dentro, ci facessero sentire meglio, ci danno proprio la possibilità, tra virgolette, di ritrovare un po' di serenità. Beh, insomma, direi che anche qui oggi, voglio dire, abbiamo affrontato un tema molto interessante, quanto c'è da indagare, voglio dire, dentro di noi, quanto è il nostro universo interno, d'altronde, no? La nostra psiche rappresenta il nostro universo interiore, rappresenta questa vastità, no? Di un universo che abbiamo incominciato a esplorare verso la fine del 1800 e che da circa 120 anni ormai sta andando avanti, anzi quasi 140 anni ormai, siamo qui pochissimo tra le altre cose, e stiamo insieme comprendendo sempre di più che cosa succede all'interno dell'essere umano. E questo ci aiuta poi, nel momento in cui diamo un nome, a capire anche che cosa fare per guarire, cosa fare per recuperare un maggiore senso di serenità interiore, di chiarezza mentale, di lucidità, di tutto quello che insomma ci fa star bene nel nostro viaggio della vita. E così, cari amiche e cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, siamo arrivati alla fine anche della 359esima puntata di Volersi Bene. Vi ringrazio davvero di cuore, vi auguro una buona continuazione, continuare a crescere e a innaffiare la vostra vita con tutto quello che di bello e di positivo la vita ci può dare. Grazie di cuore e il viaggio continua.
Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.